Tante polemiche, poche idee, nuovi mezzi di comunicazione, ma solite facce. Siamo davvero di fronte alla campagna elettorale peggiore di sempre? E cosa ci dice questo sullo stato di salute della nostra democrazia e della democrazia in generale? Io sono Andrea De Innocenti, oggi è l'8 settembre 2022 e questo è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Questa è la prima di due puntate speciali sulle elezioni ed è dedicata alla campagna elettorale e alle sue assurdità, come si evince dal titolo. Mentre la seconda uscirà la prossima settimana e sarà incentrata più sull'analisi dei programmi elettorali, con un'attenzione particolare alle proposte su clima e ambiente. E poi forse, ma vediamo, non ve lo prometto, potrebbe starci bene anche una terza puntata dedicata invece alla legge elettorale, a come funziona e a quali meccanismi sono stati introdotti, visto che è la prima volta che votiamo con questa legge. Partiamo con una premessa. La premessa è che non amo particolarmente parlare e seguire la politica italiana. Lo faccio per mestiere, ma non mi piace molto. Credo che il mio, più che un disinteresse generale verso la politica, sia una sorta di rigetto verso il monopolio che la politica nostrana ha sui nostri media, che è un monopolio però che non è fatto di temi, di argomenti, ma è fatto soprattutto di non notizie, come ci ricorda spesso Daniel Tarozzi, direttore responsabile di Italia che cambia, ovvero di dichiarazioni, di gossip politico, ma molto fumo e poco arrosto, il che mi ha sempre annoiato e in alcuni casi addirittura nauseato. Quindi, premesso questo mio pregiudizio, devo dire che però difficilmente mi è capitato di assistere a una campagna elettorale con contenuti così poveri che per di più si perdono in mezzo a un chiacchiericcio scandalistico e a una conduzione di tutta questa campagna da parte dei vari attori in gioco all'insegna del tutto è concesso, si può fare tutto. Vi faccio un primo esempio. Giorgia Meloni qualche giorno fa ha pubblicato un video di uno stupro a Piacenza subito da una donna ucraina ad opera di un richiedente asilo originario della Guinea, con lo scopo ovviamente di ribadire il solito tacito assunto immigrato uguale potenziale stupratore, senza considerare però che così facendo esponeva anche la vittima, che già aveva subito una delle cose peggiori che possono capitare nella vita, a una seconda violenza, ovvero alla gogna mediatica, tant'è che la donna ha affermato di essere stata successivamente più volte riconosciuta per strada. Salvini dal canto suo invece ha puntato forte sulla sua matrice e appartenenza cattolica, al punto da presentarsi durante un collegamento televisivo all'interno di uno studiolo completamente addobbato con cristi, madonne, santini, padri pii e chi più ne ha più ne mette, in una sorta di ridondanza barocca che veramente sfociava nel ridicolo. Se la destra ha puntato come al solito sui suoi cavalli di battaglia come immigrazione e religione, famiglia tradizionale e cose di questo genere, il PD ha risposto con il suo cavallo di battaglia, ovvero lo spauracchio del fascismo. Il che da un certo punto di vista è un tema ancora più vacuo, nel senso che nella lotta all'immigrazione e nelle sparate conservatrici cattoliche c'è almeno un'idea politica di fondo, un'idea di società che poi possiamo anche ritenere sbagliata o riprovevole, però c'è. Mentre nell'agitare lo spauracchio del fascismo l'unico messaggio che passa è votateci perché gli altri sono peggio di noi, sono brutti e cattivi. Che magari è anche vero, però tu non stai dicendo niente di te stesso. Poi appunto possiamo riflettere sul fatto che esista o meno una minaccia di fascismo e di deriva fascista in Italia, ma l'impressione che arriva da questo tipo di messaggio è che ci si propone come alternativa a questa minaccia solo avendo la virtù di non essere fascisti. E questa strategia del PD viene confermata anche dal videomessaggio che Letta ha inviato ai propri candidati PD, in cui dice esplicitamente che c'è un grave rischio per la democrazia e che dobbiamo salvare il paese dalle destre, sottintendendo che questo è il messaggio forte su cui puntare in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Dice varie volte: abbiamo un programma bellissimo, scritto insieme nelle Agorà, un programma molto efficace, lo definisce con vari termini, ma non nomina mai un singolo tema di questi presenti in questo bellissimo programma. E poi, altra cosa interessante che nota Francesco Costa su Morning, dice che ammette di fatto la sconfitta in questo messaggio, perché dice fra le righe, ma nemmeno troppo, che l'obiettivo del PD, del PD e dei suoi alleati, è evitare che la destra prenda il 70% dei voti e magari contenerla entro il 55%, cosa che in termini di governabilità è piuttosto diversa, ovviamente, a livello di governare un paese. Però così facendo, appunto, dice che la destra ha già vinto e l'obiettivo è limitare la disfatta, quindi non perdere troppo. Dice anche che è importante il voto utile contro le destre e che quindi i voti a Renzi, Calenda e 5 Stelle sono inutili. E ribadisce più volte il concetto di questo voto utile, solo che quello che Letta sembra non cogliere, o fa finta di non cogliere, è che questa situazione, questa attuale, con le destre che sembrano in vantaggio di molti punti percentuale, è frutto di 20 anni più o meno di voti utili, cioè di 20 anni di spettri del fascismo, di assenza di un programma serio e credibile della sinistra, e quindi, come in una sorta di profezia che si autoavvera, la minaccia del fascismo ribadita come unico strumento di campagna elettorale, forse non a queste elezioni, forse non alle prossime, ma rischia di avvicinarci veramente al fascismo. Il Movimento 5 Stelle, dal canto suo, sembra volersi tenere almeno in parte fuori da queste dinamiche. Conte è stato l'unico leader a non presentarsi nemmeno dal vivo all'unico dibattito fra i candidati a Cernobbio ed era assente anche al convegno di Comunione e Liberazione perché non invitato. E sembra un po' voler giocare il ruolo dell'outsider. Non so se per scelta o per scelta degli altri, no? Come quando si dice sono single per scelta, ma tendenzialmente è per scelta degli altri. Però non lo so, onestamente. In generale, i 5 Stelle sembrano volersi posizionare in campagna elettorale come una nuova sinistra alternativa al PD, o meglio, a sinistra del PD, perché Conte lo ha detto più volte, ha detto che chi è di sinistra oggi vota Movimento 5 Stelle. E questo denota un cambio abbastanza netto di strategia rispetto al né di destra né di sinistra, che però non è stato, a mio avviso, sviscerato fino in fondo e resta un po', oltre alle proposte, un tema di credibilità per un partito che si proponeva come antisistema e poi ha governato praticamente con ogni forza politica nell'ultima legislatura, piegando il suo programma a quello degli altri, esultando per l'ingresso di Cingolani all'interno del governo. Vabbè, lo sapete che io devo per contratto nominare almeno una volta Cingolani in ogni puntata, e mostrando in definitiva tutta la sua ingenuità o in alcuni sensi anche inconsistenza politica. Non parlo di tutti questi, no, scusate, non parlo di tutti gli altri partiti e leader perché qui parliamo non tanto di programmi, quanto dei volti che stanno animando questa campagna elettorale e quindi ho citato un po' i principali. Forse manca Calenda che pure presenzia un bel po' i salotti televisivi, ma non penso che vi strapperete i capelli se non faccio un'analisi della campagna elettorale di Calenda e lo stesso vale per Renzi. Ora, perché vi ho fatto questa panoramica e vi ho portato questi vari esempi? Perché mi sembrano abbastanza sintomatici di una campagna elettorale che è basata molto sulla spettacolarizzazione dei problemi, come l'immigrazione o la minaccia del fascismo, sulla demonizzazione dell'altro, anche qui che siano gli immigrati o i fascisti, o che sia la politica, la classe politica in generale. E pochissimo però sui programmi e sui contenuti. Poi, come vi dicevo, faremo una puntata anche sui programmi per andare a vedere poi cosa c'è sotto questa questa cortina fumogena che impedisce anche di vedere i contenuti. A volte non ci sono neanche, spesso. Comunque, che vabbè, direte voi, è questa roba di cui vi ho parlato, è la definizione di una campagna elettorale, non è niente di particolarmente nuovo. È vero, solo che ho l'impressione che qui abbiamo alzato un po' l'asticella e vi faccio un ultimo esempio per perorare la mia tesi. Prima però vi faccio ascoltare un messaggio, un audio, un commento del collega Paolo Cignini, presidente dell'Associazione Italia che Cambia, nonché cofondatore di questo progetto, che fa un'analisi molto interessante e puntuale di questa campagna elettorale senza mandarle a dire. Prego Paolo.
Io credo che personalmente sia la campagna elettorale più triste a cui abbia mai assistito. C'è una spaventosa somiglianza dei programmi elettorali, soprattutto per quanto riguarda i due blocchi, e questo è spaventevole. I partiti stanno più dietro a vari slogan legati soprattutto all'ultimo anno, al conflitto. Si parlano di agende, dell'agenda Draghi che non è mai esistita, si parlano di cose che spesso non esistono. Si assistono ad alleanze nate da dei ribaltoni a promesse elettorali tristissime. Mi rivolgo al fatto che uno come Di Maio, che deve confrontarsi con l'elettorato, ha probabilmente, grazie all'accordo col PD, dei seggi già garantiti in campagna, che mi sembra sembrano degli accordi assurdi, una generale confusione su come programmare le alleanze. In mezzo vedo un Movimento 5 Stelle che, stando ai sondaggi, prenderà un terzo dei voti che prendeva 5 anni fa. Ne esce devastato, soprattutto dall'esperienza Draghi da questi 5 anni, in cui non ha colto l'opportunità parlamentare che probabilmente aveva, vuoi per impreparazione, vuoi per ingenuità, vuoi per una lunga serie di motivazioni. Adesso con Conte prova a recuperare qualche punto, ma sembra un movimento che si distanzia dalle ultime scelte, cioè nel senso distanziarsi adesso da un appoggio a un governo che c'è stato, cioè quello Draghi, mi rivolgo, è anche forte, è sicuramente una mossa che potrà farti guadagnare qualche punto, ma che ti farà rimanere in quella forbice. Se i sondaggi vengono confermati, venissero confermati, il centrodestra avrà una maggioranza tra le più bulgare della storia repubblicana d'Italia. Ovviamente a livello lì c'è l'unico rischio democratico che vedo, di avere una maggioranza molto forte, ma non ci vedo il rischio democratico di cui parla il PD e del ritorno al fascismo, perché penso che d'altra parte, che invece se il centrodestra sarà conferm saranno confermate queste percentuali, che secondo me il centrodestra spaventano terribilmente, il centrodestra non ci avrà più nessuna scusa, ci avrà tutte le carte in regola per governare tranquillamente. E quello forse terrorizza il centrodestra, perché di idee ne vedo ben poche, soprattutto di facce.
Grazie Paolo, vi dicevo che c'è un ultimo esempio che vorrei farvi per inquadrare ancora meglio cosa sta succedendo in questa campagna elettorale. E l'esempio è questo qua. A un certo punto, attorno a fine agosto, i principali leader politici italiani sono sbarcati in massa su TikTok. Forse fra loro solo Salvini era stato previdente, lo aveva fatto anni fa, per non parlare, vabbè, del leggendario Razzi che lo aveva fatto ancora prima, forse prima ancora che esistesse TikTok, ma qui parliamo di altri livelli, altra classe. Fatto sta che tutti gli altri si sono invece decisi un mese prima delle votazioni. Il motivo è abbastanza semplice. Hanno iniziato a circolare sondaggi che dicono che la fascia dei più giovani, fra i 18 e i 25 anni, è quella con più indecisi. E lo capisco benissimo, perché affacciarsi al mondo della politica in questo panorama desolante non deve essere particolarmente, esaltante. Sarebbe come se il tuo o la tua partner ti conducesse al cesso dell'autogrill per farlo per la prima volta e poi ti dicesse: ecco, questa roba qua è il sesso. E più o meno è con la politica, diciamo, rispetto al panorama attuale. Comunque, non divaghiamo. Consci del fatto che probabilmente, come titolano molti giornali, i giovani decideranno le elezioni, i vari social media manager dei partiti e dei leader si saranno chiesti: ma i giovani dove stanno? Dove li troviamo? E si sono risposti: ma certo, è ovvio, su TikTok. E giù, quindi uno dopo l'altro, a crearsi account come se non ci fosse un domani e a iniziare a usare questo nuovo strano strumento. Ovviamente tutto ciò, vabbè, TikTok, scusate, per chi non lo sapesse, è un social media usatissimo dai più giovani, in cui si fanno balletti e si fanno cose strane con musichette di sottofondo e forse anche cose più interessanti. Devo ammettere che lo conosco molto, molto, molto poco. Comunque, applicato alla politica, tutto ciò è diventato un teatrino davvero imbarazzante, con politici quasi novantenni che fanno balletti e cose di questo genere. Silvio Berlusconi ha esordito in pompa magna raccontando le sue barzellette. Renzi si è presentato autoscimmiottandosi, dicendo: forse vi ricorderete di me per shock because shish e cose di questo genere, quindi parlando del suo inglese. Luigi Di Maio ha fatto toc toc su TikTok, facendo finta di bussare alla porta e dicendo ai giovani che se vedono Salvini devono dirgli che lui lo aspetta per un confronto. Ma perché? Cioè, sembra tipo: o se vedi Tizio, digli che lo aspetto fuori, che non lo so. Giuseppe Conte che guarda dritto nello schermo e dice: non fidatevi dei politici perché raccontano solo balle ai giovani, facendo, non lo so, forse anche una dichiarazione di intenti. E comunque, ecco, questo teatrino trash in realtà è anche molto divertente da un certo punto di vista. Lo sarebbe se guardassimo tutto ciò da Cuba, da un altro paese del mondo. E ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, come si suol dire. Comunque, anche qui vi racconto tutte queste cose non per ravanare nei meandri più torbidi della campagna elettorale, ma ma perché sono un termometro di come la politica, i politici, siano disposti oggi a umiliarsi praticamente, a rendersi ridicoli pur di accaparrarsi dei voti e rincorrere gli umori degli elettori. E credo che in questo contesto sia praticamente impossibile sperare in un programma elettorale serio da parte di una forza politica, perché la politica ha sempre più strumenti per sondare in tempo reale gli umori dell'elettorato e orientare le proprie dichiarazioni, le proprie scelte, le proprie idee, le proprie tendenze in quella direzione lì, che però è estemporanea, non è a lungo termine, neanche in medio, neanche a breve, proprio nell'immediato. E questo crea una spirale discendente in cui la classe politica si fa specchio di una parte della popolazione. E la popolazione stessa è trascinata poi verso il basso da un dibattito politico che è sempre più truce e con mezzi spesso veramente poco adeguati. La politica di oggi, e forse, o meglio, la democrazia di oggi, mi sembra sempre più stretta, qui allargando un po' il quadro e vedendolo un po' più da fuori, fra due forze che sono ugualmente distruttive. In basso, quello di cui abbiamo parlato adesso, quindi gli umori della popolazione, perché parliamo di umori, non parliamo di volontà, convinzioni, passioni, che sono tutte cose ben più nobili e che caratterizzano gli esseri umani e la popolazione anche, quindi questa cosa strana e informe che è la popolazione. Ma parliamo degli umori, la pancia, le cose più immediate, la reazione emotiva dell'istante, no? Quella che, la stessa che rincorre il marketing per farci fare acquisti. Quindi dal basso c'è questa roba qua, questa spinta e questa tendenza della politica ad appiattirsi su questo pezzetto del nostro essere, e dall'alto c'è la spinta invece dei mercati, delle grandi istituzioni finanziarie e non solo. E quindi questo modello privilegia ovviamente chi si sa destreggiare meglio all'interno di questa pressa, surfando e trovando vantaggi da entrambe queste pressioni. Mentre chi vuole progettare a lungo termine, vuole fare delle cose perché crede che abbiano un senso, ovviamente difficilmente riesce a muoversi all'interno di questo sistema. Non dico che non esistano politici di questo tipo, ma difficilmente riescono poi a emergere all'interno di questo sistema che premia chi si sa destreggiare fra queste pressioni, quindi fa una promessa da una parte e una promessa dall'altra e nel frattempo ottiene consensi da entrambi questi schieramenti. Poi c'è chi va più a ravanare in basso, i cosiddetti partiti populisti, e chi va più a ravanare in alto, quindi i partiti cosiddetti pro-establishment, ma più o meno il succo è lo stesso. Quindi di nuovo, chi segue io non mi rassegno lo sa, non dico niente di nuovo, ma c'è un problema grosso, strutturale di modello democratico. E io personalmente metto in vendita, anzi regalo il mio voto a chi proporrà per primo, per secondo, per terzo, comunque a chi proporrà almeno nel programma elettorale, poi magari non lo fa, però almeno lo propone nel programma elettorale una modifica seria e profonda del modello democratico attuale. E non rispondetemi democrazia diretta perché non è quello che intendo. Intanto altre cose, se volete approfondire, vi lascio un po' di link sotto fonti e articoli per andare a vedere di cosa sto parlando. Va bene, due notizie di servizio prima di chiudere. Domani parte il nostro viaggio di celebrazione del decennale e la mia rassegna di domani sarà un po' particolare, abbastanza diversa e sarà dedicata a questo viaggio. Lo vedrete e soprattutto, oltre alla rassegna che uscirà come sempre alle 8 di mattina, alle 8:30 faremo invece una diretta inaugurale che davvero non potete perdere, cioè inauguriamo il viaggio domattina alle 8:30 in diretta sui canali social di Italia che Cambia, quindi ci trovate su Facebook, su YouTube e su Instagram, se non sbaglio, ma andate a controllare nella pagina decennale che vi lascio qui in descrizione. E in particolare vi daremo c'è una grossa novità che annunciamo domattina e che penso che vi potrebbe interessare. Sospetto che vi potrebbe interessare. Magari mi sbaglio, magari no, ma chi lo sa. Quindi, insomma, io vi consiglio di vedervelo in diretta perché, vabbè, non vi dico altro. A domani, mi raccomando, 8:30 puntuali. Sono serio, eh? Ciao. Ah, scusate, stavo dimenticando. Chi si rassegna è perduto.